Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco, as usual, Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E in regia, ovviamente, Mauro Magnitosi. Oggi apriamo con un tema a noi molto caro, quello del packaging eccessivo dei prodotti del supermercato. Infatti non so se ci avete fatto caso, ma nei negozi della grande distribuzione organizzata, GDO, è sempre più difficile trovare prodotti sfusi, soprattutto frutta e verdura. Questo significa che ogni volta a casa ci si trova a maneggiare un sacco di spazzatura, carta, cartone, plastica, ripetizione. Insomma, il solito spreco è una forma di inquinamento che comincia anche a impensierire. Vi chiederete, cosa c'entra con la comunicazione? Come cosa c'entra? Il packaging. Da quando sono entrato nel mondo della comunicazione tanti anni fa, il mondo della comunicazione raccontato, la prima cosa che mi è capitata è intervistare qualcuno che si occupava di packaging.
Sì, ma qua parliamo del fatto che il packaging potrebbe diventare un problema, anzi è già diventato.
Infatti SVG ha indagato su questo fenomeno e soprattutto sull'atteggiamento dei consumatori, che invariabilmente ha un impatto sui brand. Il ragionamento alla base dell'indagine è: cosa succederebbe alle vendite se le aziende iniziassero a praticare il depackaging? Ma cos'è il depackaging? È ridurre, se non eliminare, del tutto la confezione. Esagerati. E quelli che fanno il packaging come sopravvivono poi? Dai Silvia.
Però ci sono delle controindicazioni, sì. No? Intanto ai consumatori la confezione piace perché è una garanzia di freschezza, di integrità. Oddio, non so se recentemente avete letto del problema della listeria nella insalata in busta. Vabbè, comunque, ed è solo uno dei
problemi. Non prendo insalata in busta dal 2011.
Tu non la prendi insalata in busta, però c'è chi la prende. E ci sono banchi pieni di insalata in busta. Comunque,
così. Ci sono anche banchi pieni di pomodori a Natale. Fatevi una domanda e datevi una risposta.
Non è questo il tema di oggi. Comunque,
la prossima settimana, packaging dei pomodori.
A cosa serve il packaging? Oltre a garantire, secondo i consumatori, l'integrità del prodotto, serve anche a poter raccogliere in fretta informazioni su questo prodotto e fare così delle scelte consapevoli, sapere da dove viene, che ingredienti contiene, eccetera eccetera. Secondo la rilevazione di SVG, la funzione di garante della sicurezza e dell'igiene è la più citata per i packaging, naturalmente, con il 25% complessivo delle preferenze e un picco di 28% nei millennials, per contro solo il 13% crede a questa cosa o dichiara questa cosa nella generazione X. Segue con il 23% la funzione di mantenere freschezza e qualità e sono soprattutto i baby boomers a sostenerlo, 26%. La funzione informativa è la terza in ordine di importanza con il 21%. E c'è un picco nella Gen X, 24%.
Yes.
Tuttavia il tema della sostenibilità non si può ignorare e potrebbe diventare una leva di marketing. Infatti i cittadini italiani nel 63% dei casi ritengono che il primo vantaggio del depackaging sia la riduzione dei rifiuti e il minore impatto ambientale, 63% però con una prevalenza dei boomers, 66%. Per il 43% invece si riducono i costi, è un tema particolarmente caro alla Gen X con il 47%. Il 35% sottolinea che in questo modo sarebbe possibile acquistare solo il necessario, soprattutto la Gen Z sensibile a questo tema, e all'antipodo i boomers con il 41%.
Incredibile. Per quanto riguarda invece i comportamenti di acquisto, le marche potrebbero soffrire perché i consumatori dicono che preferirebbero i prodotti locali artigianali, però è anche vero che gli acquisti nella grande distribuzione rimarrebbero invariati. Quindi per i brand non sarebbe una scelta facile, almeno all'inizio. Ma alla lunga ci sarebbero anche dei vantaggi. Infatti le analisi SVG evidenziano che nel 42% dei casi perderebbero quote in un primo momento per poi recuperare vendite. Ma nel 31% dei casi invece si ritiene che non ci sarebbero cambiamenti e i brand venderebbero come prima. Secondo me no. Chi vivrà vedrà.
Però non ti hanno intervistato.
Eh no, no. Forse mi hanno chiamato, solo che non riesco a rispondere a tutte quante le chiamate. No, non so.
In teoria non dovresti essere intervistato in quanto giornalista.
Esatto. Leonardo The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, 20 settembre, a un passo dall'agognato weekend, che celebriamo con la musica subito dei Motor Psycho, il duo, trio, sarebbe un trio, ma poi alla fine i leader sono in due. Scandinavo che si rifà sempre ormai da oltre 25 anni a un certo tipo di progressive rock degli anni 70, però insomma con commistioni alla Crosby, Stills e Nash & Young, con i rumorismi che comunque avevano contraddistinto l'inizio della carriera, quello preferito dei critici, un gruppo inossidabile che fa album anche simpatici oltre che interessanti, magari belli anche da ascoltare. Questo si intitola Neig e questa è This Is Your Captain. Lavoro e benessere possono combaciare, è una domanda insomma da mille milioni, ce la facciamo da tempo, da sempre. Ce lo chiediamo soprattutto all'interno di un'attuale società che comincia sempre più a usufruire della nuova modernità tra intelligenza artificiale e sistemi di automazione, che poi dovrebbero facilitare la giornata tipo, ma che spesso possono anche risultare elementi di stress. SAP Concur, azienda della grande famiglia SAP dedicata alla gestione dei viaggi e delle spese aziendali, che ha clienti tra l'altro come Dolce & Gabbana, Campari, Stellantis, Ferrero, ha appena lanciato un programma ad hoc per la fioritura personale dei dipendenti, un progetto globale che ha il suo cuore in Italia e che porta la firma di Alessia Poletti, Head of Marketing, Learning and Enablement Global di SAP Concur, Life Coach, certificata tra l'altro. Alessia, buongiorno e benvenuta tra noi.
Buongiorno a voi, è un piacere per me essere qua con voi.
Grazie, grazie. Allora, avete presentato un progetto davvero innovativo per SAP Concur. Puoi raccontarci da dove nasce l'idea del programma dedicato alla fioritura personale dei dipendenti?
Certamente. Ma, guarda, l'idea è nata dall'esigenza di rispondere a quelli che sono stati i grandi cambiamenti che abbiamo vissuto, soprattutto dopo la pandemia. Il mondo del lavoro è cambiato radicalmente e con l'introduzione dello smart working e con le nuove tecnologie che sono diventate sempre più parte integrante delle nostre vite, non possiamo più farne a meno, ci siamo resi conto che era essenziale mettere il benessere della persona al centro, non solo come professionista, ma proprio come individuo con dei valori e una propria identità.
Non, è una curiosità che poi esula dalle domande che ti porremo, ma hai notato forse un deciso adeguamento al lavoro precedente al Covid? Le aziende stanno di nuovo, adesso non vorrei usare un termine, chiudendo di nuovo i dipendenti dentro le aziende, sta un po' sparendo lo smart working. Leggo da qualche parte che qualcuno, anche grossi nomi, stanno facendo questo. Mm-hmm.
Ma secondo me qua la chiave sta nel trovare un equilibrio. Sicuramente non si riuscirà mai più a tornare quelli di prima, cioè la classica giornata dalle 9 alle 18, sì. La settimana dal lunedì al venerdì, penso che sia veramente impossibile, anche se magari qualche azienda vorrebbe farlo.
Noi siamo molto
fortunati da questo punto di vista. La nostra azienda ci lascia comunque un ampio grado di libertà, ma ecco, il mio parere personale è che non si riesce e non si può tornare indietro dopo certi cambiamenti così significativi.
Ecco, ma dall'alto della tua esperienza, è un qualcosa che questa mia preoccupazione, diciamo, che è stata prima, è un qualcosa che riguarda il mercato italiano oppure queste, insomma, nostalgie si notano anche nel resto del mondo?
Si sa, secondo me, che gli italiani sono sempre un po' più nostalgici rispetto agli altri popoli europei.
Ecco.
Però devo dire che non ho notato grandissima disparità tra l'Italia, in questo caso specifico, e le altre nazioni. Penso sia un po' una tendenza, come c'è stato prima, quella del siamo totalmente in smart working, magari alcune aziende stanno tornando a riportare i propri dipendenti in ufficio. Secondo me qui la chiave è trovare proprio un equilibrio, ecco, tra i due estremi del pendolo.
E allora intanto nasce questo programma pionieristico, ne abbiamo parlato, SAP Concur Plus, diciamo così. Quali sono gli obiettivi principali di questo progetto allora?
Ah, guarda, l'obiettivo non è collegato ad un ritorno immediato per l'azienda, ma è più volto a creare un ambiente in cui i dipendenti possano crescere a livello personale e professionale. Quindi vogliamo che ogni collaboratore si senta parte di un'unica realtà, sviluppando però quello che è il proprio io, la propria identità, che è peculiare, ognuno è diverso dall'altro, chiaramente e giustamente. Quindi il progetto offre degli strumenti per rigenerarsi anche in una routine che, volente o nolente, rimane abbastanza frenetica.
Ci racconti come è strutturato il programma?
Sì, È composto da 9 tappe o pillole, come le chiamiamo noi, di crescita personale, ognuna di 10 minuti. Gli argomenti trattano dalla comunicazione empatica, l'identità personale, la gestione del tempo, ma anche la celebrazione di quelli che sono i piccoli successi. Quindi vogliamo offrire degli strumenti semplici, veramente molto semplici, ma efficaci per affrontare le sfide di tutti i giorni.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Immagino che per consolidare questo cambio di passo, questo cambio di mentalità, ci siano degli investimenti importanti. Cosa significa per voi, appunto, fare questo tipo di investimenti e quali sono le aspettative dell'azienda rispetto a questo impegno?
Buongiorno, allora guardi, è una risposta sicuramente a cambiamenti che abbiamo parlato poco fa, possiamo definire epocali, indietro non si torna. Noi crediamo che investire nel benessere dei dipendenti sia essenziale per creare un ambiente dove le persone si sentano valorizzate e vogliamo veramente che questo progetto sia in continua evoluzione, ascoltando i feedback poi dei partecipanti e migliorandolo nel tempo. Per quanto riguarda le mie aspettative, mi auguro prima di tutto che il progetto aiuti i miei colleghi a sentirsi più forti e più consapevoli, affrontando le sfide lavorative quotidiane con un po' più di fiducia. Quindi non vediamo l'ora di creare e vedere, diciamo, come crescerà il programma e quali opportunità di miglioramento potranno emergere.
Ma c'è una ricaduta che l'azienda ha messo, come dire, a budget? Voglio dire, c'è una ricaduta proprio sulla efficienza dell'azienda, dei processi? Immagino di sì, se c'è proprio un obiettivo che l'azienda si è posta adottando allora, queste politiche.
Sì, diciamo che i KPI in merito all'efficienza e all'efficacia di tutti i nostri dipendenti sono generali e sempre comunque presenti nelle attività che svolgiamo. In merito a questa attività nello specifico, volutamente non gli abbiamo voluto dare un target, uso una bruttissima parola ma per rendere molto l'idea, proprio perché non vogliamo far passare l'idea che questa sia un'altra attività che devono fare per forza per raggiungere un obiettivo, un risultato. Non è questo il nostro scopo. Il nostro scopo è quello veramente che possa essere un'attività libera, che loro possano scegliere prima di tutto di adottare o meno e che ne possano vedere i benefici, davvero dal punto di vista individuale. Quindi no, non le abbiamo messo un target specifico anche su questa attività.
Alessia, prima di lasciarti alla tua giornata, miglioramento e crescita personale, nel tuo ruolo, come si può mettere in pratica questa filosofia?
Allora, il mio obiettivo è quello di ascoltare e valorizzare quelli che sono i talenti del mio team, quindi voglio creare un ambiente in cui le persone possano fiorire e sviluppare tutte le loro capacità. La mia esperienza poi come coach mi aiuta a supportarli nel loro percorso di crescita. L'obiettivo finale per me è sempre quello di renderli consapevoli del loro potenziale e aiutarli ad esprimerlo al meglio.
E poi il grande tema ormai degli ultimi anni, delle ultime stagioni, l'intelligenza artificiale, ecco, nel settore e in SAP Concur, come pensi che potrà influenzare il futuro del marketing aziendale? Ovviamente ci saranno delle cose positive ma anche negative, ma
certo. Ma l'intelligenza artificiale in realtà sta già rivoluzionando il modo in cui lavoriamo e il marketing non fa certo eccezione, quindi l'intelligenza artificiale non sostituisce il fattore umano. Fattori come creatività, empatia, capacità di adattarsi restano comunque fondamentali. Penso che in futuro vedremo una sempre maggiore integrazione tra tecnologie e competenze umane con l'intelligenza artificiale che ci permetterà di concentrarci su attività a maggior valore aggiunto, mentre lei magari si può occupare di compiti più ripetitivi. Quindi siamo di fronte davvero ad un cambiamento epocale, l'abbiamo già ripetuto, ma credo che la chiave qui sia usare l'intelligenza artificiale per ampliare le potenzialità delle persone, non certo per sostituirle.
Eh sì, e speriamo che vada così, ma sicuramente andrà così perché siamo noi comunque a metterci le mani dentro, quindi
lo guidiamo noi.
Sì. E allora, Alessia Poletti, Head of Marketing Learning and Enablement Global di SAP Concur, Life Coach certificata, tra l'altro oggi ospite a Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro Daily Net. Grazie Alessia, buon weekend, buon tutto e alla prossima.
Grazie a voi.
A presto, grazie.
A presto.
Somebody tell
Leonardo De Sandova di lì, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Ci avviamo verso quindi il weekend e lo celebriamo proprio con un po' di sport, come da sigla storica di Edoardo Bennato. A proposito di musica, abbiamo ascoltato il terzo album, o il quarto, adesso non ricordo, dei London Grammar, che più di 10 anni fa fecero scalpore e con il loro album di debutto e poi andarono anche a vincere svariati premi come l'Ivor Novello per il singolo Strong e poi arrivarono anche al numero uno in classifica in Inghilterra. La loro proposta molto soft, al tempo stesso epica e anche struggente, insomma è sempre la stessa, però ci sono in questo The Greatest Love delle novità che dovreste andare a scoprire da soli, perché poi noi abbiamo trasmesso invece una canzone sempre sulla loro falsa riga, cioè You and I, quindi London Grammar. E adesso parliamo velocemente, anche perché discuteremo di motorsport, guardate un po', che si avvia in queste ultime settimane, nelle prossime settimane, verso la sua conclusione. E mai come quest'anno sia la Formula 1 sia il Motomondiale stanno veramente caricando di aspettative, di tensione i tifosi e gli addetti ai lavori. Da una parte il Motomondiale con Pecco Bagnaia che deve difendere il doppio titolo mondiale contro l'attacco di Jorge Martin, ma anche con il ritorno di Marc Marquez, e dall'altra parte abbiamo la Formula 1 che sembrava un dominio incontrastato da ormai da 4 anni di Verstappen, invece la Red Bull è andata in coma totale da 2 mesi a questa parte e forse magari la recuperano, e forse come al solito la Ferrari deve anche mangiarsi le mani, ma questo è un altro discorso. Perché oggi parliamo dell'impatto del trasferimento dei piloti sulle strategie di sponsorizzazione. È un'analisi che è stata effettuata a livello internazionale da RTR Sports. Insomma, quando un campione, per esempio come Lewis Hamilton, che ha 164 anni, passa dalla Mercedes alla scuderia Ferrari, c'è chi storce il naso perché non capisce che in realtà non si tratta solo di un cambiamento di squadra, ma di un terremoto mediatico che impone a brand e sponsor di ripensare radicalmente comunicazione e posizionamento. E poi La fine dell'avventura gloriosa di Hamilton in Mercedes fa sì che la casa tedesca vada a prendere un clamoroso giovanissimo pilota italiano, Kimi Antonelli, e qua la narrazione chissà cosa porterà. Allo stesso modo l'approdo di Carlos Sainz, delusissimo e anche offeso, alla Williams dalla Ferrari spalanca nuove prospettive di marketing con una solida base di lingua, di fan in lingua spagnola, cara Silvia. Sainz offre al team e ai suoi sponsor la possibilità di rafforzare la presenza nei mercati chiave e di fare leva sull'orgoglio nazionale e sulle affinità culturali. Occhio ragazzi.
Comunque Hamilton non ha 164 anni.
Però ne ha 40 e passa. Uno
no,
dice,
no, ne ha meno di 40.
39,
eh?
Siamo là comunque. La cosa importante, sì, siamo alla fine della carriera però.
Sì, certo, esatto. Però insomma ha qualcosa ancora da dire, immagino.
Certo, ma soprattutto ha da dire dal punto di vista del marketing, della comunicazione, dei fatturati. Ma ci spieghi velocemente, Silvia, cosa può e cosa deve accadere affinché un trasferimento possa avere ripercussioni positive a livello di comunicazione? Beh, lezione by Silvia Antonini.
Intanto bisogna parlare delle sponsorizzazioni, ovviamente ogni campione si porta le sue, eccetera. Comunque i trasferimenti dei piloti sono catalizzatori che consentono ai marchi di accedere a nuovi pubblici e segmenti di mercato. Gli sponsor devono dimostrare lungimiranza strategica, creatività, allineando i loro messaggi a questa evoluzione, insomma, e anche l'evoluzione dei fan, bisogna dire. Poi c'è un tema di marketing e di comunicazione, perché quando un campione cambia squadra c'è sempre un po' di ripercussione, no? Nei fan. Quindi la fedeltà ne risente in qualche modo, e anche le dinamiche di mercato. Le strategie di sponsorizzazione devono quindi essere riviste proprio per riflettere questi elementi, questi cambiamenti, il nuovo ethos del team e la personalità del pilota. poi ci sono le opportunità geografiche e culturali,
come abbiamo detto prima con Science.
Ecco, perché si possono rafforzare le partnership nelle regioni specifiche. Per esempio, l'inclusione di Franco Colapinto al posto di Logan Sargent a Monza è un esempio di come i cambiamenti di pilota possono avere effetti immediati sulla sponsorizzazione. La sua nazionalità ha attirato l'attenzione di sponsor argentini desiderosi di capitalizzare la sua presenza in pista. Ciò dimostra che il background culturale e nazionale di un pilota può influenzare le strategie di marketing e amplifica la visibilità del team, dei partner in quelle aree specifiche geografiche.
E poi
gli sponsor devono essere molto reattivi, ma l'abbiamo detto anche prima, perché quando arriva un nuovo driver c'è bisogno di ricalibrare le strategie. E quindi bisogna essere molto attenti, molto, molto rapidi anche su questo fronte, e massimizzare l'esposizione mediatica del nuovo talent, per usare un termine televisivo.
E social anche. Sì.
E social.
Poi prima abbiamo parlato anche dei cambiamenti del mercato in MotoGP, no? Marquez è arrivato in Ducati e tutti, ah, come si permette? Valentino Rossi incavolato nero perché no, lo odia. Però intanto questo è un cambiamento spaventoso. È chiaro che c'è Pecco Bagnaia, però Marc Marquez ha un carisma incredibile, e con oltre 13 milioni di follower sui social media è una fanbase globale. Marquez offre alla Ducati e ai suoi sponsor una piattaforma senza precedenti, che coinvolgerà un pubblico naturalmente più vasto. E poi le campagne sinergiche che integrano le storie dei nuovi rider con gli obiettivi del brand non solo rafforzano la fedeltà dei fan già esistenti, ma ne attraggono anche di nuovi. L'uso avanzato dell'analisi dei dati infatti consente agli sponsor di perfezionare le proprie strategie. E poi ricordiamo anche la lezione dei grandi trasferimenti storici. Pensiamo ad Ayrton Senna. Chi ha l'età se lo ricorderà, che passa alla McLaren nel 1988, o di quello che riuscì a fare Valentino Rossi dalla Honda alla Yamaha nel 2004. Sono stati punti di svolta veramente decisivi. Non solo hanno ridefinito completamente la carriera dei piloti, ma hanno anche trasformato l'immagine e il successo dei team coinvolti. Evviva quindi, cara Silvia, acceleriamo come di consueto verso il weekend. Dillion Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia, vi danno appuntamento a mercoledì prossimo e vi lasciano con la nuova release di un gruppo che io ho amato moltissimo 30 anni fa quando debuttò, i Tindersticks. I Tindersticks che sono romantici delusi terminali, diciamo così, di Northampton, che diciamo che hanno veramente riscritto le tavole della ballata in qualche modo, non solo britannica. Ritorno con un album che si intitola Soft Tissue, dove il cantante bravissimo e scrittore Stuart Staples intona malinconicamente: non lascerò che il mio amore diventi la mia debolezza. Questi sono i Tindersticks, questa è New World. Ciao a tutti.
Ciao. Everything moved past me slow. Thought it was just the world sliding.
Everything was nothing new. I